Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati nel nostro appuntamento. Siamo alla 27esima trasmissione, il nostro Di tutto un po', Enrico Brunetti e come sempre l'autore di questa trasmissione, che è Carletto Fiorucci, dal suo studio casalingo. Ricordo che se volete potete fare delle domande al nostro sindaco, come sempre disponibilissimo, a info@radiotadino.it, Di tutto un po', oppure magari suggerirci qualche ospite da invitare per essere curiosi. Quest'oggi, lo ricordo, avremo tra non molto l'intervista con il primo cittadino del comune di Gualdotadino per fare un po' il punto della situazione in questo nuovo mese di giugno, che è iniziato con la speranza che ci porti anche bel tempo e soprattutto temperature più elevate, anche se da quello che stiamo vedendo non è che sia proprio così. E saluto come sempre Carletto Fiorucci, collegato come ogni mercoledì con noi. Buongiorno Carletto.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Il tempo purtroppo non è clemente e speriamo che non rovini tutti quanti i raccolti della campagna, speriamo.
Io ho visto, ieri ho fatto un giro per le campagne umbre, da oggi ricordo che si può girare per tutte le regioni, ma ieri era l'ultimo giorno off limits per quanto riguarda le regioni, e ho visto che ci sono ragazzi in campagna che stanno piantando degli ortaggi, qualcosa, barbabietole, penso, è tempo questo, tu che sei un esperto?
No, non sono esperto. Mi occupo soltanto del piccolo orticello di casa e delle... l'oliveto frutteto, però la stagione è in ritardo, nel senso che abbiamo credo circa un mese di ritardo, perché è stato sempre praticamente marzo, non è mai arrivata la primavera, quindi a pezzi e bocconi, tra l'altro domani forse piove ancora, fra due giorni pioverà ancora, quindi il tempo non ci aiuta in questo caso. Speriamo che la settimana che verrà, che l'altra, ristabilizzi le temperature, sia un po' più caldo, anche perché non solo fa bene per la campagna, ma fa bene anche per questo coronavirus, che col caldo dovrebbe attenuarsi ancora di più.
La nostra regione, come hai letto, sentito sicuramente, è Covid free. La presidente, la Tesei, ha detto: venite in Umbria, non c'è assolutamente paura, perché non c'è più questa emergenza, però attenzione.
Sono 7 giorni che siamo a contagi zero, quindi presumo che forse ci siamo liberati, ma con la riapertura delle regioni vediamo che succede, no?
Certo. Io credo che oggi è un giorno che tutti aspettavano, proprio per chi vuole andare al mare, parlo naturalmente non da chi non ha il mare nella propria regione, chi vuole andare a trovare dei parenti, degli amici, e oggi credo che ci sia molto movimento da un punto di vista veicolare nella nostra penisola.
Ma forse casomai da venerdì, perché ancora la gente lavora, quindi per gli spostamenti forse sarà più dura venerdì, sabato e domenica, immagino, no?
Sicuramente il fine settimana sarà l'insegna anche dell'assalto alle spiagge, forse, se il tempo naturalmente lo consente. Noi qui nel nostro territorio, in Umbria, non abbiamo il mare, abbiamo una bella montagna, abbiamo delle belle colline, abbiamo anche dei bei laghi, e quindi adesso c'è la possibilità anche di fare una vacanza in regione, no?
Certo, se vogliamo fare un favore ai nostri concittadini, speriamo qualche politico, come facevano una volta, ci dica che porterà il mare a guardo.
Ok, allora, cosa abbiamo preparato per questa mattina?
Allora, il gruppo Teatro Web ha preparato una scenetta che sembra tragica, in realtà è comica, e questa scenetta è scritta da sempre da Domenico Borsella di Torino, interpretata da Mary di Salerno, Grazia di Taranto il sottoscritto, oltre a Domenico che naturalmente fa la voce fuori campo. La scenetta si intitola Morto tre volte e dura poco, 7 minuti, ed è stata tratta da un fatto realmente accaduto tanti anni fa, in cui alcuni cittadini, per fare i furbi, per non pagare il trasporto funebre, cosa del genere, che doveva essere portato da un comune all'altro, credo, e usarono una specie di sotterfugio che però non andò a finire bene. Però questo ve lo sentirete ascoltando la scenetta, naturalmente.
Beh, allora, ecco, siamo tutto orecchi, ascoltiamo questa scenetta con Morto tre volte.
Dopo un pranzo eccessivo fuori città, Alberto, un uomo di mezza età, aveva avuto un infarto ed era morto. Il fratello Guido, per non pagare il trasporto fino a casa, distante molti chilometri, escogitò un sotterfugio per trasportarlo gratis. Decise di caricarlo in treno dopo averlo abbondantemente cosparso di vino e grappa per farlo puzzare. Quando sarebbe giunto a destinazione, lo avrebbe nuovamente caricato a spalle, messo su un taxi e portato direttamente all'ospedale, ovviamente già morto. Il piano era buono, ma il destino ci mise lo zampino. Tutto cominciò sul treno.
Mi scusi, signora, è libero questo scompartimento? È mio fratello Alberto. Lo dovrei mettere a sedere?
Sì, certo, si accomodi. È successo qualcosa? Si è sentito male?
Oh, ma che, siamo andati a cena insieme, sa com'è, una bottiglia di dolcetto, una di Barbera, una di Bonarda, grappe, amari vari, mio fratello si è ubriacato.
Madonna mia, e vorrei vedere che stesse ancora in piedi. Guardi, lo siede qui davanti a me, dormirà profondamente per tutto il viaggio. Sicuramente si sveglierà con un tremendo mal di testa.
Mentre il fratello morto fu sistemato, ben seduto, con la testa sull'appoggio e le mani conserte, il treno si mosse. Sembrava davvero che dormisse.
Oh, lei è molto gentile. Spero che mia cognata non se la prenda con me per la sbornia. Sono cose che succedono quando due fratelli vanno a fare bisboccia da qualche parte.
Capisco. Anche mio marito più di una volta è tornato brillo da qualche raduno degli Alpini. E poi si è lamentato per giorni per la testa che gli girava ancora.
Sicuro di aver messo in opera il trasporto perfetto, Guido si concesse una pausa e, seppure un po' nervoso, si sedette vicino al fratello ormai trapassato. Poi, preso da una strana agitazione, mentre il treno filava ad alta velocità tra gallerie, curve e scambi di binari, si alzò e...
Le dispiace, signora, se vado a fumare una sigaretta nel corridoio? Sa, anche a me gira un po' la testa. Tanto lui, prima che si svegli...
Ma si figuri, mi sembra più che giusto che si rilassi un po'. E vada, che suo fratello lo controllo io.
Con questa assicurazione, Guido cominciò a camminare su e giù per il corridoio fumando a tutto spiano. Lo scompartimento puzzava di alcol da far vomitare e la povera signora si faceva aria con un giornale per l'odore nauseabondo. Alberto, passato ormai a miglior vita, ad uno scossone del treno ciondolò in avanti lasciando penzolare la testa sul petto. Il treno aumentò di velocità, ma ecco che ad un rallentamento, dal pianale in alto, la pesante valigia della signora cadde e finì sulla testa del morto, che, colpito violentemente, sbalzò dal sedile finendo in terra, stecchito.
Oh, santo Dio! La mia valigia l'ho colpito sulla testa! Non respira più! Madonna mia, è morto! Devo fare qualcosa! Potrei venire accusata di aver messo male la valigia! Un omicidio colposo! Passerò i miei guai!
La signora allora prese una decisione irrevocabile. Non più di 10 minuti dopo tirò il segnale d'emergenza e il treno fece una lunghissima frenata, fermandosi subito dopo la galleria. Il capotreno giunse trafelato allo scompartimento, dove pulsava una luce rossa insieme ad un agente della Polfer, e lo investì con un tono minaccioso. «È lei che ha tirato il segnale d'allarme? Lo sa che ci deve essere un motivo gravissimo per fermare un treno? Ma si può sapere cosa è successo?»
«Dio mio, che tragedia! Che tragedia! Un uomo ubriaco, portato a braccia dal fratello, anche lui ubriaco, era seduto qui davanti a me. Tutto un tratto si è svegliato, voleva prendere una boccata d'aria e non ho fatto in tempo a fermarlo. Si è sporto troppo dal finestrino e la velocità lo ha risucchiato. È volato fuori. Che paura!»
In quel momento giunse anche il fratello che, vedendo quell'assembramento davanti al suo scompartimento, chiese con un filo di voce ad una passeggera:
Ma cos'è successo? Quello è il mio scompartimento.
Pare che un signore ubriaco si sia sporto dal finestrino e sia precipitato in galleria. Mamma mia, che fine!
Come sarebbe a dire che si è alzato dal suo posto? Ma se era già morto!
Ma cosa sta dicendo? Lei è il fratello dell'ubriaco?
Ma sì, sono io. Ma gli assicuro che era morto poche ore prima. D'infarto! È stata questa assassina a buttarlo giù dal treno! Assassina!
Signora gente, mi creda! Quell'uomo barcollava in preda ai fumi dell'alcol e io ho cercato in tutti i modi di dissuaderlo, ma lui era troppo stordito, non mi ha dato ascolto. E col busto fuori dal finestrino respirava l'aria fresca a pieni polmoni. Un incosciente, ecco! Che tragedia, che tragedia!
Agente, arresti questa donna per omicidio di cadavere! Deve finire in galera! Assassina!
Qualche settimana dopo, davanti al commissario, la verità venne a galla. E fortunatamente per i due protagonisti non finì poi così male. Il morto era morto d'infarto e il medico legale lo confermò. Guido fu denunciato per truffa e a una multa di 2.000 euro. Lei, per vilipendio di cadavere, è a una multa di 3.000 euro. Se il morto tre volte fosse stato trasportato con un carro funebre, quanto risparmio per i portafogli!
Another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days. Apro gli occhi e sono a Roma. Tu sai dirmi che anno sei? Ogni giorno si va tutti in scena in un film che non parte mai. Dai balconi un pezzo di noi. Racconta che fai, racconta chi sei. E non si muove più una foglia. Io chiudo gli occhi e penso a lei. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days. Been waking up to a new year. Got the past million miles away. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today.
another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days.
Il laboratorio analisi Geochim di Gualdo Tadino effettua test sierologici qualitativi e quantitativi per identificare anticorpi anticoronavirus. Per informazioni e appuntamenti, telefonare allo 075 91 63 77. Laboratorio di analisi Geochim. Dal 1986, qualità e professionalità. Viale Giorgio Mancini 42, Gualdo Tadino. www.geochim.com.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina indifesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Tutto bene, sì?
Sì, grazie. Tutto bene.
Oggi ricordavamo che è il primo giorno in cui c'è riapertura totale, praticamente, in cui ad altre regioni possono venire qui da noi e noi possiamo andare in altre regioni. Quindi, diciamo, lo viviamo con un po' di apprensione?
No, lo viviamo in maniera positiva, secondo me, perché significa che le cose stanno migliorando e quindi dobbiamo solo prestare il massimo dell'attenzione. Possiamo muoverci, spostarci, quindi dobbiamo essere positivi, insomma. Certo.
Senti sindaco, abbiamo riaperto tutto, guardo, che cosa c'è ancora che non abbiamo riaperto?
Nulla, perché oggi, da oggi 3 giugno riapriranno anche i parchi, perché la regione ha emanato un'ordinanza in tal senso, quindi anche i giardini e i parchi pubblici saranno da oggi fruibili, quindi
ecco, ma con la mascherina, con la mascherina o senza?
All'aperto, se non ci sono assembramenti, se ne può anche fare a meno. Resta il fatto che portarla con sé è sempre utile e importante, perché se si incontrano altre persone, metterla è, come dire, un segno di prevenzione, quindi tanto non pesa. Quindi
comunque tu sai benissimo che sono già 7 giorni che in Umbria ci sono contagi zero, no? Quindi ormai dovremmo essere, come diceva Enrico, una regione free, libera quasi, no? Se non del tutto.
Ma speriamo. L'unica cosa, ecco, che dobbiamo fare è quello di prestare attenzione. Quindi ripeto, siccome la mascherina non è un peso, quindi tenerla in tasca o in borsa non ci comporta niente, se dovessimo incappare in gruppi di persone con cui vogliamo parlare, metterla è, come dire, ci dà sicurezza e ci fa prevenire problemi che speriamo non ci siano più. Tutto qui.
Ecco, e questa è una cosa che magari non ti riguarda, però potresti darmi la tua opinione, perché c'è stata una polemica ultimamente fra i vari virologi, dottori, perché il dottor Zangrillo, che è anche il medico curante di Berlusconi, ha detto che il virus è clinicamente defunto. Tu che ne pensi?
Io non, hai detto bene, non ho le competenze per dirlo, ma ti rispondo, fosse vero io sarei molto più contento di lui, mancherebbe altro. Il problema è che anche in questo campo, come avete visto, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di ritornare a una vita normale con le precauzioni che ci sono state consigliate, tutto qui.
Certo, la prudenza, come diceva anche il dottor Zangrillo, comunque è d'obbligo. Ma però mi posso permettere di dire, sindaco, che ci sono state, diciamo, delle informazioni da parte dei virologi che hanno fatto un po', molte volte anche le prime donne, molto discordanti fra di loro, quindi anche la popolazione non è che è stata, diciamo, ha avuto dei messaggi univoci, e quindi è chiaro che c'è un po' di sconcerto, no? Quando i virologi stessi da loro litigano, uno dice il contrario dell'altro, quindi insomma non è che le cose sono state dette in maniera non solo semplice, ma addirittura, diciamo, unitaria, no?
Beh, diciamo che non ci hanno aiutato queste posizioni discordanti. perché se da un lato abbiamo una realtà che è quella dei numeri, che ci dice che purtroppo ci sono state decine di migliaia di decessi, alcune centinaia di migliaia di contagiati, dall'altro ad oggi c'è chi ci dice, appunto come dicevi tu, che ormai il virus è defunto, e altri che ci dicono, leggevo stamattina come il professor Galli, che a suo avviso bisognava aspettare luglio per riaprire i confini. Quindi, come vedi, no? Cioè, ognuno anche nella scienza ha il suo modo di vedere le cose, però ripeto, le cose stanno andando bene.
Molte regioni hanno morti, molte regioni hanno contagi zero, 8 regioni hanno contagi zero, quindi voglio dire, il virus in molte regioni è quasi scomparso dal centro-sud, per cui si presume che sia perlomeno indebolito e che il distanziamento abbia avuto efficacia e che comunque anche il virus faccia un po' più fatica a contagiare, ecco, diciamo.
Ma i numeri direbbero questo, quindi io sono contento, ovviamente, e spero, anzi, che calino sempre di più questi numeri.
Certo. Enrico, sì, hai una domanda da fare?
Sì, come no, anche perché il nostro primo cittadino va a fare sempre gli auguri, è un territorio, il comune di Gualdo Tadino, è un territorio longevo, perché mi sembra che l'età si sia alzata, no? Hai festeggiato i 100 anni di Maria, qualche giorno fa altri 100 anni nella casa di riposo, insomma, questo territorio diciamo promette bene, la vita si è allungata, mi sembra.
Ma questa è una notizia bella, per ovviamente per i centenari, tra l'altro tutte donne, tengo a precisare.
Tutte donne,
è vero. Cioè, sorridiamo Gesù. Però no, questo dà il segno invece di una cosa importante, che molto probabilmente dalle nostre parti, rispetto ad altre realtà, c'è una qualità della vita, a mio avviso, migliore, che è un po' la leva sulla quale dovremmo spingere, cioè a dire che, come vi ho detto anche, credo, 2 settimane fa, anche da noi ci sono nuclei familiari, non necessariamente anziani, che decidono di trasferirsi dalle nostre parti perché si vive meglio, c'è una qualità della vita sicuramente migliore, c'è un ambiente incontaminato, c'è la possibilità di vivere una vita diversa dai centri urbani o comunque una realtà dove questa qualità non c'è.
E quindi, ecco, aria e acqua, aria e acqua buone, diciamo,
Sì, aria e acqua buone, ma anche servizi, no? Perché
certo.
Faccio un esempio: per andare in un ospedale di una grande città, a volte solo per il trasporto ci metti qualche ora. Va bene? Se trovi, mentre qui abbiamo la possibilità anche di avere dei servizi sul territorio che noi troppo spesso critichiamo, forse non consapevoli della fortuna che abbiamo, che invece sono molto apprezzati da chi da fuori viene, sta qui, si stabilisce e può fare una vita tranquilla. Ecco, questo è il senso.
Sì, questa considerazione l'ho fatta perché? Perché voglio, ecco, discutere un po' sul futuro del Calaio, perché mi sembra che l'idea è quella del pensare al dopo di noi, no? Anche per queste persone anziane, visto che si è allungata la vita, non tutti gli anziani purtroppo sono nelle case, vuoi per malattia, vuoi per impegni, insomma, che abbiamo tutti, e quindi c'è bisogno di un dopo di noi. Ecco, il comune, mi sembra che tu come amministratore sei andato a sentire l'assessore Coletto una decina di giorni fa, e questo è l'indirizzo del Calai, cioè dedicare uno spazio proprio a queste persone che non hanno magari dove andare, dove alloggiare, non soltanto allora, nel nostro territorio, ma un po' di tutta l'Umbria o anche fuori Umbria.
Beh, noi in Umbria abbiamo, e anche in altre regioni devo dire, abbiamo dimostrato che anche in questa emergenza siamo stati in grado di tutelare i nostri anziani e le persone più fragili. Come l'abbiamo fatto? Non perché ci siamo inventati niente, ma perché nel tempo siamo stati in grado di costruire una rete di protezione sociale che ci ha messo nelle condizioni di svolgere questo ruolo. Quindi sì, la risposta è sì. Quindi l'idea, che non è più solo un'idea, ma è anche un progetto, perché Villa Luzzi siamo in attesa e a giorni, speriamo, come ci sono state chieste delle integrazioni, di vedere finanziare il progetto per dedicarlo alla disabilità, quindi ai disabili adulti, che è un'altra categoria della quale dobbiamo occuparci in fretta. Mentre, come sapete, c'è l'EASP, e sotto sicuramente oltre ai servizi territoriali, dobbiamo poter pensare a quello che è uno stile di vita anche per chi magari sta bene, certo. Però vuole passare, come dire, una cosiddetta vecchiaia tranquilla, ecco, in un posto dove si sta bene, dove si può uscire, dove si può fare vita sociale, dove si vive bene, ecco, questo è il senso.
Sindaco, ti interrompo un attimo, mi pare che di aver sentito che c'è una proposta di un privato per il vecchio ospedale di Gualdo, di Matteo Minelli, mi sbaglio?
Ma le proposte progettuali, questa è una di quelle che è arrivata, nel tempo tanti altri imprenditori si sono affacciati. Il tema, quando il privato si affaccia nel mondo della sanità, è sempre e soltanto uno, cioè quello di avere dei servizi in convenzione che dipendono dalla regione. Quindi, come dire, io sarò ben contento, come ho detto all'assessore, che ci saranno degli imprenditori, se sono locali ancora meglio, che vogliono investire in questa città. Però è chiaro che giustamente l'imprenditore fa impresa.
Quindi... Certo, ma Matteo Minelli è un imprenditore di successo, tra la birra, tra i progetti per diciamo per i pannelli solari, eccetera, eccetera, ha avuto un buon successo, mi pare, no?
Assolutamente. Devo dire che noi abbiamo avuto come amministrazione comunale sempre un rapporto molto collaborativo con lui, ma anche con tutti gli imprenditori che si sono affacciati per investire in città. Quindi, ripeto, per noi non ci sono preclusioni o preconcetti. Ho ribadito all'assessore che però bisogna fare in fretta, quindi qualsiasi cosa si decida di fare si faccia con l'obiettivo di recuperare una parte di centro storico che diventa vitale, non solo è importantissimo per i servizi da dare alle persone, ho detto anziani, disabili, servizi territoriali, poliambulatori, eccetera, ma anche per rivitalizzare un centro storico che da questa operazione secondo me potrà avere grande beneficio. Quindi, se ci sarà l'opportunità di coinvolgere forze private, magari anche locali, io dico ben venga, ci mancherebbe altro.
È diciamo vecchia la diatriba tra Gualdo Tadino e Gubbio, domanda che forse ti aspettavi, perché c'è quella scritta brutta e questi rapporti vengono sempre più incrinati. Cosa si può fare per cercare di vivere in maniera tranquilla in questi anni 2000, sindaco?
Ma io l'ho detto e l'ho scritto sia al vescovo che al sindaco di Gubbio. Il vescovo mi ha risposto credo 10 minuti dopo. Il sindaco di Gubbio, evidentemente, come me, ama tante cose da fare, ancora non l'ha fatto, ma non fa niente. Il tema vero è che, per quanto mi riguarda, noi siamo in una condizione per la quale nessuno si salva da solo, e quindi dobbiamo, per forza di cose, unire le forze per cercare di avere più forza, appunto, e massa critica per raggiungere degli obiettivi, e questo territorio secondo me può raggiungere prima e meglio di altri. Una cosa è certa però, lo si deve fare partendo da una parità di condizioni. A nessuno è consentito di sentirsi superiore a un altro, o nessuno al di sopra della legge. Poi sull'episodio che tu citavi, io dico semplicemente questo: fosse accaduto nella nostra città, io sarei andato personalmente a cancellare quelle scritte, di persona, avrei preso il secchio e la vernice, perché le istituzioni si rispettano, punto. Fosse stato anche un collega lontanissimo dal mio modo di pensare, cioè queste cose non devono accadere, ma non nei riguardi del sottoscritto, in generale, e vanno condannate, a prescindere da chi le fa. Ripeto, fosse accaduto qui, io non avrei aspettato un istante, però evidentemente siamo in democrazia, non tutti la pensano così. Io non ho nessuna intenzione di fare una guerra con Gubbio o con chi altro, però deve essere chiaro che nessuno può sentirsi superiore a qualcun altro, perché questo non è, come dire, non è un modo di collaborare. Si collabora dallo stesso piano, poi è chiaro ci sono delle specificità in ogni territorio, ci mancherebbe altro, ma a nessuno è consentito dire o fare cose che non si possono fare. Tutto qui.
Io ho terminato Carletto, perché
io un'ultima domanda, se possibile, ultima, okay. Se c'è tempo ancora, Enrico, ci abbiamo
un
ancora
paio
tempo.
Un paio di minuti.
Va bene, un'ultima domanda. Tu sai che è uscita poco tempo fa il deliberato dell'autorità garante della concorrenza del mercato per quanto riguarda la società Rocchetta e il prelievo delle concessioni, eccetera, eccetera. Rinnovi, cioè, che cosa ne pensi?
Ma io penso semplicemente questo, che la legge regionale dell'Umbria del 2008 è stata presa a riferimento la gran parte delle regioni italiane. Segno evidente che è una norma che dà le garanzie per il pubblico, ovviamente, essendo le concessioni di carattere regionale. Poi io non vado a, come dire, non sono andato a leggere le motivazioni più o meno. Io prendo atto di questo. Se poi ci sarà la volontà di cambiare una norma, questo fa parte delle competenze del Consiglio regionale, per cambiare una norma, come sapete, non è che ci vogliono due giorni, quindi certo, sarà un percorso abbastanza lungo e complesso. La verità, secondo me, è una sola, che purtroppo si tende ancora a prendere e perdere tempo, che è l'unica cosa, anche in questo caso, che fa del male a questa città.
Sindaco, su questa cosa ti leggo due righe che hanno scritto i cittadini della comunanza agraria, e ti leggo: escludere la concessione da una gara che consente di ottenere il massimo ritorno socio-economico, oltre che illegale, danneggia gravemente l'intera comunità gualdese, ci fa svendere le nostre materie prime, ci fa perdere decine di posti di lavoro. Ma è possibile questo che scrivo? Ha una realtà quello che scrivo, no?
Ma guardate, io non commento le cose di fantasia, commento solo le cose rispetto alle quali c'è una norma. La norma attuale, cioè quella del 2008, è stata in tutta la sua interezza rispettata. Gli atti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e ad oggi non c'è un giudice che non sia il commissario agli usi civici, ma io addio, il commissario agli usi civici esiste in quanto sono gli usi civici, va bene? Che ha dichiarato illegittimi gli atti della pubblica amministrazione.
Questa cosa dell'autore garante, voglio dire, è un obbligo oppure soltanto un'osservazione che uno può prendere o non può prendere?
Ma l'autorità fa le sue osservazioni, poi il legislatore decide come procedere. Quindi il legislatore in questo caso è la Regione dell'Umbria,
sì,
e quindi sarà di competenza regionale un'eventuale modifica della norma. Ripeto, però, si sappia che quella norma dell'Umbria ha fatto da apripista per tante altre regioni italiane che lo hanno, non dico copiata, ma presa a riferimento. Quindi a questo punto anche tutte le altre regioni sono fuori legge, o tantissime in Italia.
Quindi secondo te non accadrà nulla praticamente, si darà certamente, la regione cercherà di poter dare una aggiustata a questa cosa, ma credo che succederà nulla, comunque non cambierà nulla.
Ma secondo me, ripeto, c'è questo gioco a lanciare la palla in avanti, no? Ogni volta che si sembra di stare a un centimetro dalla soluzione, si getta la palla in avanti, si trova un pretesto nuovo per allungare il brodo, come si dice. E questo è il danno più grande che una comunità possa avere. Non è nell'interesse della collettività tutto questo, sicuramente.
Grazie, ringraziamo.
Grazie, sindaco.
Ringraziamo, l'appuntamento è mercoledì prossimo. Grazie, Massimiliano.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a te, sindaco. Buona giornata, grazie. E buon lavoro.
Grazie.
Dimmi quando tu verrai.
Aspetto di vederti che il telefono mi stressa. A me non interessa fare il figo con la Tesla. Anzi dimmi quando verrai che ho riparato la Vespa. Ti porto in giro tipo vacanze romane. E la tua voce è la più sexy che conosca. Cammino sulla gente come Benigni agli Oscar. Sei Sofia Loren con il make up da rockstar. Ho qualche difetto, don't worry mamma. Ma nessuno è perfetto tipo la pizza baiana. Quella yaki tu sei yummy. Quindi gimme gimme dammi dammi dimmi dimmi.
Dimmi quando tu verrai.
l'anno, il giorno e l'ora in cui.
Centro di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano le parole del presidente della FIGC Gravina. È tempo di un primo bilancio nell'emergenza, anche se la battaglia non è ancora finita. Ho vissuto un conflitto interiore nei drammatici momenti del virus, ma lì bisognava capire se dovevamo compromettere il nostro movimento in maniera definitiva. Le sue parole in una lunga intervista. Il calcio per l'Italia è più di un gioco, ha detto ancora. È una dimensione economica enorme che richiede responsabilità. Capisco i tifosi, ma non si può aspettare il vaccino. Non volevamo prenderci degli scemi. Intanto il tema della quarantena in caso di un calciatore positivo dopo la ripresa del campionato continua a tenere banco, come dimostrano anche le parole di Umberto Calcagno. Nessuno ha mai chiesto di avere misure differenti, ma è impensabile che non ci sia un calciatore che nell'arco di queste partite non contragga il virus anche solo viaggiando. Una squadra ferma per 14 giorni provocherebbe dei problemi insormontabili, le dichiarazioni del vicepresidente dell'Assocalciatori. E mentre la Serie A è pronta a ripartire, proprio su questo si dibatterà l'8 giugno nel nuovo consiglio FIGC, appunto l'eventuale quarantena in caso di positività di qualche tesserato. Nel caso in cui la quarantena di 14 giorni fosse confermata, portando di fatto ad uno stop anticipato del campionato, potrebbe sparire l'ipotesi di playoff e playout, ricorrendo direttamente all'algoritmo, con una condizione che siano state giocate almeno 3 partite. La nuova formula che riguarda anche la Champions League si deciderà il 17 giugno con l'esecutivo programmato dalla UEFA, ma spunta una nuova formula per assegnare il trofeo più ambito d'Europa, una finale a 8 da giocare tutta a Lisbona, dopo che nei giorni scorsi il New York Times aveva anticipato l'intenzione di Istanbul di rinunciare ad ospitare la finale. Tenendo conto che la data del 29 agosto prevedeva comunque le porte chiuse, la UEFA non ha confermato ma neanche smentito e su impulso dei club europei ha proseguito il suo lavoro alla ricerca della soluzione per le coppe sospese. In chiusura voltiamo pagina perché un gravissimo lutto ha colpito Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli piange la scomparsa della sorella di 37 anni che era ricoverata in ospedale. La donna si era sentita male il 3 febbraio scorso nella sua casa di Gallarate. Gattuso non si presentò in conferenza stampa dopo Sampdoria-Napoli e partì subito per raggiungerla all'ospedale di Busto Arsizio, dove era stata portata in codice rosso. La donna venne subito sottoposta ad intervento e poi trasportata in terapia intensiva. L'allenatore azzurro ha avuto la terribile notizia della morte della sorella mentre dirigeva l'allenamento sul campo di Castel Volturno. Con questo è tutto dalla redazione sportiva, più tardi.
Di tutto un po'.
Vai.
Allora, abbiamo sentito anche il sindaco, mi posso permettere, Enrico, di fare un'osservazione personale?
Personale, chiaramente.
Non me ne vogliono gli amici della comunanza, ma continuano a ripetere, continuano a ripetere, a parte le polemiche che a me non piacciono, sai benissimo, che vorrei che questa cosa si potesse trovare una soluzione unitaria che contenti tutti, ma a parte questo, ma non mi piacciono molto queste polemiche speciose su ogni cosa, però una cosa che ribadiscono continuamente gli amici della comunanza è che l'acqua è la loro, o di Gualdesi, comunque la rivista della comunanza. L'acqua, come il rame, l'uranio, il ferro, tutte le cose che sono nel sottosuolo, per legge appartengono allo Stato, non è nostra l'acqua. Lo devo ripetere anche ai vicini di casa qualche volta che sento queste notizie. L'acqua non è nostra, l'acqua è dello Stato, perché tutte le cose che stanno nel sottosuolo appartengono allo Stato, al bagno pubblico, e che fa gestire dalla regione. Cerchiamo di evitare questi, perlomeno le bugie, insomma, che poi uno la pensi diversamente, cioè, ma le bugie non si possono dire. L'acqua non è nostra, è dello Stato che la fa gestire dalla regione Umbria. Ok?
È chiaro. Beh, questo sì, lo sappiamo. Poi dobbiamo aspettare ottobre. Ecco, aspettiamo ottobre, solo che per le lunghe non si riesce mai a trovare una soluzione a questo problema.
Io ho sempre detto, e noi della radio abbiamo sempre sostenuto. Ricordi che abbiamo anche cercato di fare un incontro fra il sindaco, la Rocchetta e la comunanza per cercare di trovare una soluzione, un compromesso che possa, diciamo, chiudere il contenzioso e far ripartire Gualdo attraverso questi lavori che devono essere fatti nella Rocchetta, insomma attraverso questo progetto che dovrebbe partire, che non parte mai, per dare non solo lavoro al paese, ma anche per poi sviluppare anche l'indotto. Insomma, io sarei contento che si riuscisse ad arrivare a un incontro che possa poi chiudere questo maledetto contenzioso, perché non ha senso proprio, perché penalizza tutto il paese, secondo me, ecco.
Speriamo veramente che queste tue parole, ecco, vengano raccolte, e quindi di conseguenza
non verranno raccolte, Enrico, perché la gente purtroppo ragiona maniera settoriale. Bisogna avere elasticità mentale, bisogna pensare veramente all'interesse del paese, non all'interesse del proprio gruppo, della propria idea, della propria. È quello che accade anche in campo nazionale. Per questo coronavirus bisognava fare come hanno fatto altri stati, trovare un'unità di intenti, anche l'opposizione doveva contribuire ad aiutare, naturalmente nel suo modo, criticando anche diciamo tutte le cose che devono essere fatte per questa emergenza. Però purtroppo vediamo che in Italia continue polemiche su tutte le cose, tutta anche le stupidaggini. Veramente non siamo un paese che ha il senso della comunità. No. E mi spiace, perché in questo periodo potevamo trovare in questa emergenza qualcosa che ci poteva veramente unire, come è successo il 2 giugno, ieri, che era la festa della Repubblica, è stata trasformata anche lì in una polemica, e mi dispiace moltissimo.
Tu sei meglio di me, anche perché sei più esperto della vita, che i giochi politici portano anche a questo, ma comunque.
Sì, ma la politica la politica. La politica non è polemica continua, e non è offese continue. La politica dovrebbe essere alta, fatta di grandi ideali, sia da parte dell'opposizione che da parte naturalmente di chi governa. Però in Italia purtroppo ci dividiamo in mille modi. C'è anche un pazzo furioso che è un generale andato fuori di testa, che si mette un quarto verde e raggruppa un sacco di gente insieme per dire un sacco di stupidaggini.
Il generale Pappalardo.
Siamo ridotti in questo modo, purtroppo. Questo dovrebbe essere seguito dai centri igiene mentale, questa persona. Io purtroppo non capisco questo paese qualche volta. E poi hanno anche rischiato perché la legge non prevede che non ci possono essere assembramenti senza mascherina, tutti uniti così. Ma
chiaramente. Io voglio.
Ho espresso delle mie opinioni di libertà. Perdonatemi, ma qualche volta. Ho voglia anch'io di dire la mia.
Perfetto. Per chiudere questo nostro appuntamento di questo mercoledì, mi è piaciuto il sindaco quando ha detto che questo territorio è vivibile, quindi venite, ci sono persone che sono venute a vivere a Gualdo Tadino, quindi venite, c'è questo progetto per gli anziani, perché tutti quanti speriamo di diventare anziani, e ecco, se ci sono anche queste strutture che ospitano anziani
autosufficienti, speriamo di non morire.
Certo, appunto, dico tutti, certamente, quello è il lavoro di tutti.
Enrico, che... tu sai che anche la Regione Umbria ha stanziato altri 600.000 euro per sponsorizzare l'Umbria, quindi noi anche siamo umbri. E io credo che faccia bene, perché è giusto che l'Umbria vada rivista, insomma, la gente, la popolazione italiana debba sapere che l'Umbria è un paese vivibile, è una bella regione che ci può venire da noi in tranquillità, in serenità, perché ci sta bene, si mangia bene, c'è bella aria, bell'acqua e non ci sono problemi neanche di virus in questo momento, almeno per il momento.
Sì, e ti posso confermare questo, perché proprio ieri ho fatto una bella passeggiata in giro per l'Umbria, al sud, da zona Foligno poi fino a Cascia, Norcia, Castelluccio, e ti posso dire che si sta veramente bene. Bene, bene, ecco. E quindi...
L'Umbria è il cuore verde dell'Italia, ed è proprio vero, perché in questo momento ovunque giri lo sguardo c'è un verde di tutti i colori, di tutte le sfumature, che è bellissimo. Veramente.
È bellissimo. Anche il lockdown ha dato una bella colorazione alla natura, fatto bene sicuramente.
Alla natura. Va bene.
Abbiamo...
Chiudiamo allora.
Sì. Chiudiamo questo nostro appuntamento. Ricordo che se vi siete persi qualcosa, domani in secondo ascolto, domani giovedì alle 13.10, oppure sulla nostra piattaforma social in podcast, potete riascoltarlo. E il nostro appuntamento.
Ecco, noi speriamo di risentirci in studio. Io spero che la prossima settimana, magari, spero di poter tornare. Spero, insomma.
Certamente, ma la tecnologia ci aiuta ugualmente. Siamo andati avanti lo stesso, abbiamo comunque fatto un servizio con le nostre interviste, e continueremo a farlo per tutto questo mese.
Senti, ti faccio una domanda: non riusciamo a portarlo in conferenza l'assessore?
Ci proviamo per il 10 di giugno, per la prossima settimana, quando torneremo in diretta.
Te ne occupi tu, eh?
D'accordo, incarico preso. Quindi l'appuntamento è per mercoledì 10, sempre alla stessa ora con la nostra emittente. Io ringrazio Carletto, ringrazio chi ci ha ascoltato, appuntamento la settimana prossima.
E io ringrazio tutti voi che avete ascoltato, anche te Enrico e anche lo studio che ci dà la mano. Ciao a tutti, buona giornata.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.